su questo misterioso argomento del male, del male e della malizia del mondo, no? Ecco, non me la sento proprio, non vorrei proprio affrontare un discorso che è immensamente più grande di noi e che poi tutte le volte che viene a toccarci in un piccolo episodio ci fa trovare così sguarniti, così incapaci, no? Ci pentiamo sempre di aver fatto i discorsi sulla sofferenza, sul male. Appena avverti che ti arriva qualcosa non sei capace di affrontarlo, no? E quindi più che un discorso di fondo, un discorso, un tentativo di discorso generale, mi piacerebbe stasera in qualche maniera fermarmi su alcuni suggerimenti che questa parabola ci offre circa una sorta di, come si può dire, di consigli per la navigazione, sull'arte del viaggiare in mezzo al male, ecco. Alcuni consigli per evitare gli equivoci più evidenti, per evitare le false reazioni, i falsi obiettivi, per stare un po' quieti, se si riesce. Perché navigare nella vita comporta necessariamente anche fare i conti con questo nemico che ci assedia, ci minaccia, ci impaurisce, ci sposta di testa, ci fa perdere il controllo, ci fa andare fuori strada, appunto, il male, dal mal di denti alla malattia grave, alla morte, alla disgrazia, a tutte le forme appunto del male fisico e a tutte le forme del male morale, dalle battute, basta una battuta un po' cattivella, o da alcune maldicenze, cattiverie, o la violenza, dall'ignoranza alla malizia che riempie il mondo da mattino a sera. Ecco, noi ci imbattiamo continuamente con il male e è un avversario, anche Gesù dice che è un nemico, appunto, è un nemico. Però per navigare bisogna saper fare la guerra col nemico, bisogna sapere l'arte di sopravvivere, di resistere, di scansare, di sconfiggere anche. Questo nemico, appunto, è particolarmente maligno, perché in realtà non solo ti provoca dei guai, ma va addirittura a scavare dentro di te un malessere. Il male scandalizza, oltre al male che fa, il male ci scandalizza e ci smonta. La malignità del male consiste nel fatto che esso ha la capacità di toglierti la forza di vivere, ti fa passare la voglia, toglie la forza, la fede appunto, tarpa le ali alla speranza, scoraggia la dedizione, la generosità. E quindi la paura del male, che pure è giusta, è sacrosanta, è comprensibilissimo, però produce facilmente dei mali più sottili e più profondi, proprio perché ci toglie l'identità, ci toglie consistenza, ci toglie appunto la forza, ci fa ripiegare su noi stessi. E per esempio tutta una concezione della vita come difesa o preservazione. La vita come pura precauzione, come mantenimento, come prevenzione. E questo è uno dei frutti maligni della paura del male, no? Cioè campare continuamente su chi va là per evitare qualsiasi disagio. Ti frega alla fine, perché ti fa impostare una vita che non è vita, appunto. È come uno che per assicurare la vita intanto non vive, va continuamente a costruire le mura, no? Le precauzioni, oppure tutta quella tristezza verso il mondo e la vita che ci rende così ostili, così antipatici, che ci rende così disgustosi, disgustati anche della società, di tutto, di tutti, quell'anima di sospetto di molta gente, ma anche di noi in certi momenti, di chi vede la vita come un tranello sempre, o l'incontro come un'imboscata, no? E quindi il fatto che entra in rapporto sempre in guardia, in diffidenza, in risentimento, in condanna, in giudizio. Ecco, in questo senso vedete come il male è una malattia che ha degli effetti a cascata, no? Cioè è come se io dicessi, qui c'è una creatura che ha un certo potenziale e deve affrontare degli ostacoli, Se non ce la fa affrontare gli ostacoli, questo qui si snatura, si sfalda. Bisogna resistere al male per vivere bene, punto. In questo senso è spontaneo nella preghiera, ma questo lo chiediamo a tutti gli amici, appena si sta male si corre da un medico, no? Si corre da qualcuno che sa che ha una medicina giusta, aiutaci a liberarci dal male, no? E anche nella preghiera all'eventuale Padre Eterno, sì, liberaci dal male, no? E però appunto in questa domanda Gesù ci ha insegnato a far bene queste domande nella preghiera. Certo, c'è questo riflesso istintivo che chiede di evitare il male, persino fare un'iniezione ci impressiona, immaginati, no? Se noi non chiediamo giustamente di evitare qualsiasi dolore, qualsiasi problema, qualsiasi disagio, no? Se uno deve andare, almeno io so così, la sera prima in cui si va all'ospedale io piango, per dirvene una, ma anche solo spostarmi da casa, sto male, no? Per dire tutta la debolezza nella quale noi viviamo, no? Ma appunto qui bisogna fare attenzione a che questa non sia una richiesta ingenua di sottrarci alla nostra condizione. Ecco, lo dico con certa titubanza, no? Che sia quella fuga dal male, una fuga immaginaria. Cioè la vera liberazione che noi dobbiamo chiedere è da quella malignità del male, dal suo potere di toglierci fede, di renderci disumani. Ma non dal male in quanto tale, il quale certo che va combattuto e tuttavia va in gran parte affrontato, va accettato, è una prova decisiva tra l'altro, per far uscire quello che noi possiamo essere, per far uscire chi vogliamo essere, chi siamo. Cioè senza l'ostacolo, senza il combattimento col male, l'uomo rischia appunto di non nascere, di non capire un sacco di cose. Di non tirar fuori un amore di cui lui pure è capace, che soprattutto nel male può uscire, no? Di fronte al nemico. E caso, facciamo due esempi appunto delle forme del male, l'esempio della malattia e l'esempio di vivere in un mondo di malizia, no? Il caso della malattia, la malattia ci arriva sempre addosso, anche se noi lo sappiamo fin da principio, che la malattia è nel contratto. Accettare un corpo vuol dire accettare la malattia, no? Eppure quando arriva diciamo sempre, toh, cosa mi è capitato, no? Cioè ci facciamo sempre prendere a tradimento, perché la malattia ci scombussola, ci scandalizza, appunto. In che senso ci scandalizza? Scandalizza perché rinnega, smentisce le nostre intenzioni più radicali, che sono quelle di vivere, di star bene, appunto, di affermarci. Contrasta e falsifica i nostri desideri di vita e di felicità. E allora, certo che va rifiutata la malattia, va combattuta. Tutta la strategia, tutte le forme del rifiuto, della negazione, tutte le energie del combattimento per eliminarla, contrastarla. E tuttavia è umano anche accettarla. Perché essa, e per alcuni versi solo essa, è capace di mettere alla prova ciò che hai nel cuore. Perché essa appunto mette a nudo le nostre ragioni di vivere. La fede con la quale la vita chiede di essere voluta e amata così com'è. La possibilità di restare legati al patto. Alla speranza che anche in queste condizioni difficili l'uomo può affermare. Ecco, in questo senso, ecco, lo capisco, vedete, qui tocchiamo già quei discorsi pericolosi, no? Che si fa la svelta a dire. Però appunto bisogna cercare di dirlo, anche se poi si è smentiti, se tra 5 minuti mi vedete piagnucolare per una stupidata, no? Però appunto ce lo diciamo che sarebbe importante affrontare la prova. Perché negare la malattia e la sofferenza, semplicemente per esempio risolvendola come cerca di fare la mentalità nella quale viviamo, medicalizzandola, anestetizzando la nostra coscienza, per la quale non deve esistere la sofferenza, non deve esistere la malattia, non esiste, no, noi vogliamo anche eliminare la morte, dai nostri discorsi, dalle nostre considerazioni, dalle nostre eventualità. Ecco, fare così è uscire dalla realtà. Ed è uscire dalle profondità dell'avventura umana. È rinunciare a una profonda esperienza di se stessi. Noi non siamo solo un organismo da difendere nei dinamismi vitali, ma noi siamo esseri di legame, di fiducia, di pazienza, di amore, di dedizione, di fede appunto. E nella malattia magari non si realizzano, non puoi più andare in vacanza, non puoi più fare sport, non puoi più mangiare quello che mangiavi da giovane, ma da una malattia, dalle relazioni che la malattia può costruire, escono dei valori umani estremamente più profondi, no? E non bisogna negare questa possibilità, anche se è dolorosa, anche se è costosa, anche se è istintivamente repellente, appunto, no? È un invito in qualche maniera a sperimentare l'amore attraverso la prova. Tra l'altro, quando si rifiuta la prova, anche nel caso della malattia avviene così, non soltanto perdi la tua possibile identità profonda, questa profonda esperienza che ti viene proposta, ma giustamente si finisce poi di massacrare anche il rapporto con Dio, la nostra immagine di Dio. Infatti la prima reazione di fronte al male è di accusare Dio, no? È di metterlo sotto processo. Se non risponde come noi vogliamo, la tentazione è quella di lasciar perdere Dio, di non crederci più. Perché l'idea è che il buon Dio non resiste, nella nostra concezione infantile, con la zizzania. Non ci può essere il male se c'è Dio. Non può darsi che a noi succeda qualcosa di male se Dio ci vuol bene. Allora, siccome il male c'è, vuol dire che Dio non ci credo, no? In realtà il regno che Dio semina e fa misteriosamente crescere come il lievito, come l'alberello appunto, il regno che Dio semina e fa misteriosamente crescere, cresce proprio tra animali ammalabili, mortali, crudeli, cresce proprio tra noi in questo mondo segnato dal limite e dal male. Ma questo è tutt'altro che pensare che Dio voglia il male. Dio sta tutto e sempre dalla parte della vita, della felicità. Questo è il senso della frase di Gesù che dice la zizzania è opera del nemico. È una maniera di dire Dio non è l'autore del male. Pensa così, che Dio è autore del male e quindi non è credibile. Chi ha una strana idea di Dio, strana eppure così diffusa tra gli animali, e cioè di un Dio onnipotente, protettore, che potrebbe far tutto e quindi se non fa qualcosa per te adesso, non riesci a capire perché. Cosa ho fatto io? Oppure sta dormendo, appunto. Di un Dio interventista che interviene a sostenere da fuori le faccende degli uomini. Anche da questo lato capite perché continuamente chi sta cercando, magari sbaglia, ma chi sta cercando la via del Vangelo su questa strada trova che la via dei miracoli, fossero anche di Padre Pio, è pericolosa. Poi io vi auguro che a tutti Padre Pio faccia un miracolo, ma la Chiesa deve pur dire cos'è la fede. Allora dico, quest'idea appunto di un Dio interventista, rispetto al quale se non c'è l'intervento che tu ti aspetti non esiste addirittura Dio. Questo è esattamente il contrario del Vangelo cristiano, della fede. Non è così il Dio di Gesù Cristo, il quale rispetta fino in fondo la chance limitata e drammatica data all'uomo, la sua libertà in un corpo, l'affrontamento del male, il limite, la morte, il suo essere nella malizia del mondo, e lascia crescere insieme il grano e la zizzania, i buoni e i cattivi. E questo è il secondo esempio che su cui ci potremmo fermare rispetto a quest'arte del navigare nel male che questa parabola suggerisce, no? Perché a noi scandalizza anche l'opera dei cattivi. Che Dio permetta certe cose è proprio scandaloso, perché finiamo di non crederci più? Perché tanto se uno vuol fare lo stupido, il carogno, il cattivo, lo può fare, e Dio non gli ferma mai la mano. E allora? Ah, è come un bambino che i suoi fratellini continuassero a pestarlo, i genitori non lo difendono, allora come fanno a volergli bene? Ci scandalizziamo perché Dio non interviene a mettere un po' a posto le cose, un po' di ordine, un po' di giustizia, e lascia per esempio che tanti violenti uccidano degli innocenti, lasciano che degli uomini egoisti e ciechi affamino un'infinità di altri uomini, lascia che dei furbi comandino, lascia che trafficanti di droga rovinino la vita di tanti ragazzi, di tante famiglie. In realtà, appunto, no, la parabola, in realtà il Dio di Gesù Cristo non è che resta indifferente a questo male, guarda addirittura chi è. Come puoi dire che Dio resta indifferente al male se lo carica addosso tutto? Il male che Dio soffre e che è il frutto di questa libertà dell'uomo rispettata fino in fondo, di questo supremo rispetto per l'uomo che fa la caratteristica di questo rapporto tra Dio e l'uomo. Ma Dio da parte sua si danna l'anima per convertire l'uomo cattivo, fa tutto quello che può fare, gli dà un padre, una madre, degli amici, gli ha dato la legge di Mosè, gli dà il sole, la luna, le stelle, gli dà il pianto del suo figlio, appunto, no? Si danna l'anima per convertire l'egoismo alla violenza dell'uomo, per insegnargli ad amare, e si coinvolge totalmente nel dramma dell'uomo e fa suo il male che l'uomo soffre. Tutto il male che l'uomo subisce Dio lo fa suo, lo soffre insieme all'uomo. La reazione al male da parte di Dio lo vedi nella croce, punto. Nella croce di Cristo, dove Dio è vittima del male del mondo, dove la dolcezza di Dio dimostra il prezzo che essa chiede, appunto. Questo è un Dio misericordioso e paziente, capace di comprendere e compatire senza stancarsi la sofferenza dell'uomo e di sperare sempre per ogni uomo, perché questa è la prospettiva diversa. Anche in quel delinquente Dio vede un suo figlio. Provate a dire a una mamma che ha un figlio un po' disgraziato, che è cattivo suo figlio. Provate a dirlo. Lei lo ama. Questa è la differenza. Lei lo ama. Lo salva sempre, appunto. Perché? Perché lo ama. Cioè noi diciamo, ma non ha occhi per vedere. O ha occhi più profondi per vedere altro, appunto. Rispetto al suo sbaglio o rispetto ai suoi gesti. Nessuno è radicalmente e irrimediabilmente cattivo davanti a Dio. O, se volete, l'amore di Dio per ogni uomo è la cosa che resiste a tutto, persino al peccato dell'uomo, appunto, no? Ogni uomo è insieme portatore di buon grano e di zizzania. E ogni uomo può essere fino all'ultimo perdonato e convertito. Mentre noi con chi non conosciamo e soprattutto non amiamo, abbiamo un atteggiamento di fastidio, di impazienza, e quindi il fastidio da eliminare, il problema da togliere, no? Dio guarda l'uomo come fa una mamma o un papà con suo figlio, che non è mai solo e tutto cattivo, che non è mai da condannare e rifiutare del tutto, che si può sempre amare e sempre cercare di recuperare. Certo è rischioso, questo in una società democratica lo vediamo, no? Questo è rischioso, è difficile rispettare il malvagio e si devono spendere energie, si corrono rischi. Ricorda sempre come è andata a finire a Gesù. il quale ha amato i cattivi l'hanno ucciso, per dirla a un bambino, appunto. Occorre trovare strategie per non lasciargli nuocere, per rieducarlo, per reinserirlo. Sarebbe più sbrigativo tagliarlo. Ma sarebbe meno umano, perché con esso si strapperebbe dell'umano, del buon grano. Il Vangelo ci invita a sopportare il malvagio, anzi a pregare per lui e a lasciare il giudizio ultimo a Dio. Non tocca a noi giudicare, il giudizio si farà alla fine. Quello che invece bisogna fare adesso non è quello di tagliare i buoni dai cattivi, dividere in buoni e cattivi, ma è piuttosto il giudizio da fare adesso quello che passa dentro di noi e separa dentro di noi il bene dal male e chiede a noi di diventare buoni e convertirci. La parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada, a doppio taglio, essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture, delle midolle, scruta i sentimenti e i pensieri del nostro cuore. È lì che il giudizio bisognerebbe lasciarlo passare. Ecco, non so, vorrei raccogliere questi consigli per l'arte di navigare negli scogli del male in questa maniera. La parabola sembra dirci: dai, accetta il compito che ti do, accetta il compito che ti affido di attraversare la vita, di affrontarla anche negli aspetti di limite, di sofferenza, di morte, non recalcitrare, non scappare dalla prova. Vi potrai trovare profondità e misteri che tu non sospetti. E accetta anche di affrontare le fatiche e i drammi della libertà, dello scontro del bene e del male, dei cattivi, dei deboli. Continua a vederci l'uomo e continua a sperare per tutti. L'unica cosa che non devi accettare è di essere tu cattivo, egoista, duro con gli altri, cieco sulle tue malvagità. Cerca di essere buono e di passare come ha fatto Gesù, come un umile uomo che si è fidato di Dio, facendo il bravo.